Tra i tanti impostori, truffatori, maestri dell'inganno che abbiamo incontrato nelle nostre storie, ce n'è uno che è diverso da tutti gli altri. A renderlo così unico, così speciale, non è solo la sua straordinaria abilità, ma qualcosa di più, la sua motivazione. Come scrive il grande psicanalista Jacques Lacan, la verità è l'errore che fugge nell'inganno ed è raggiunto dal fraintendimento. E la storia di Stanley Jacob Weinberg parla proprio di questo, di un uomo che in apparenza volle fuggire dalla sua identità indossando mille maschere, ma in realtà volle fuggire dalla sua maschera di uomo comune, persino trascurabile, per raggiungere la sua vera identità, ciò che veramente sentiva di essere. Di Stanley è difficile parlare, a partire dal fatto che quando raccontiamo la storia di un uomo, per prima cosa ne raccontiamo il nome. Ma per Stanley, se così lo vogliamo chiamare, un nome è davvero poco e stabilire quale delle sue mille identità fu la principale non solo è impossibile, ma forse ci fa davvero perdere di vista la complessità della sua esistenza. Quante volte ci siamo sentiti dire di essere noi stessi, di non fingere, di non indossare delle maschere? Eppure, il primo gioco che tutti noi abbiamo fatto da bambini è stato proprio impersonare qualcuno o qualcosa che non eravamo noi. Abbiamo imparato tutto imitando gli altri e poi diventando gli altri, giocando ad essere un cane, un gatto, un principe, una principessa, un cavallo, altre persone e i personaggi delle favole. Quando ci piace il protagonista di una storia o una persona ci affascina, sentiamo una pulsione irresistibile a imitarla, a somigliarle, a prenderne le parti e indossarne la maschera. Secondo la psicanalisi moderna, questa vera identità, sepolta sotto tutti i ruoli che interpretiamo ogni giorno, semplicemente non esiste. Non c'è nessun se stesso a cui tornare, ma siamo la somma di tutte le nostre vite, le maschere che indossiamo per riferirci agli altri come amante, collega, figlio, genitore, cliente, amico, medico, paziente o compagno di viaggio. C'è un qualcosa di liberatorio e di tragico in questa scoperta, un po' come la volpe di Esopo che scoprendo la maschera di un vecchio artigiano si accorge che dietro di essa non c'è nulla. Non c'è un cervello, una mente, una identità segreta, ma che la maschera è quello che è e nel suo essere vuota è anche incredibilmente bella. Ma la nostra società è fatta anche di ruoli, di istituzioni, di convenzioni a cui crediamo spontaneamente e a cui vogliamo e dobbiamo credere perché la società stia in piedi. Eppure nessuno di questi ruoli è davvero reale. Il medico non è un medico, è una persona che ha studiato medicina. Il poliziotto, il magistrato e persino il prete la sera smettono le loro divise e fanno quello che fanno tutti, pensano quello che pensano tutti, hanno le stesse ansie e le stesse debolezze di tutti. Aver studiato, aver preso una laurea, appartenere a un ordine, a un gruppo ristretto, a un'elite, è solo un modo per creare una distinzione esclusiva che spesso, al di là di alcune competenze, non sempre così decisive, è puramente fine a se stessa. Certo, chi ha studiato una materia a lungo la conosce meglio degli altri, ma quasi sempre il credito che gli attribuiamo è molto superiore alle sue reali capacità. E lui stesso, nel tempo, finisce per credersi speciale, profondamente diverso, a volte superiore, solo per il fatto di sapere delle cose che non sono alla portata di tutti. E in fondo ci speriamo che il medico, il giudice, il poliziotto siano diversi da noi, migliori di noi, perché a loro affidiamo la nostra vita e pensarli a casa loro, nella loro quotidianità piena di difetti, dimenticanze e piccole manie, non ci farebbe stare troppo tranquilli. Se l'abito non fa il monaco e nemmeno il monaco fa il monaco, rimane solo una possibilità. Siamo noi a fare il monaco e il monaco si comporta come tale e indossa il suo abito solo perché è così che vuole che noi lo vediamo, non come un semplice uomo, ma come appunto un monaco. Stanley questo gioco l'aveva capito molto presto e molto meglio degli altri, e la sua unicità fu nel volerlo giocare non come una carta del mazzo, ma come il jolly, che può essere tutte le carte e non è nessuna di esse, come un elemento in grado di attraversare gli strati solo apparentemente impermeabili della società, ingannando chi per primo aveva già ingannato se stesso. Thank you. Stanley Jacob Weinberg nacque nel 1890 a Brooklyn, New York, da una famiglia di operai. Da giovane, Weinberg voleva diventare un medico, ma i suoi genitori non potevano permettersi la retta, così iniziò rapidamente a intraprendere la strada di una vita da impiegato in un archivio. Ma quella vita non sarebbe mai stata sufficiente per lui. Intorno ai 20 anni, Weinberg iniziò a vivere altre vite. Il primo caso documentato di impersonificazione di Weinberg finì in edicola quando fu scoperto mentre si spacciava per un rappresentante consolare degli Stati Uniti. Weinberg affermò di essere stato nominato agente diplomatico per una località inesistente chiamata Port du Zaobre, vicino al Marocco, e di aver sfruttato il prestigio di questa falsa posizione per cenare in alcuni dei ristoranti più eleganti di New York. Secondo un articolo pubblicato successivamente su The Brooklyn Eagle, fu smascherato quando la stampa, che aveva contattato per la sua nomina, scoprì che non gli era mai stata offerta la posizione e che la posizione semplicemente non esisteva. Questo piano, poco ingegnoso, fu solo il primo di una lunga carriera di impostura quasi esilarante e apparentemente compulsiva. Poco dopo la sua prima incursione nella falsa veste di funzionario, Weinberg affermò di essere un investigatore del sindaco di New York, William Gaynor, finché Gaynor non gli scrisse di smetterla. Poi passò a dire di essere un pilota di bombardieri che aveva volato nella guerra dei Balcani, premiato con una medaglia proprio dal sultano turco che sosteneva di aver bombardato. E così via. Weinberg non impersonava mai persone specifiche, ma piuttosto inventava figure con variazioni del suo nome, come Rodney S. Wyman e Allen Stanley Wayman. Un paio dei suoi nomi preferiti ricorrenti erano Ethan Allen Weinberg e Royal St. Cyr, ma intorno alla mezza età scelse Stanley Clifford Wayman come nome più o meno permanente. Weinman non era chiaramente un maestro del travestimento uscito da un film di spionaggio. Non si affidava tanto ai volti falsi quanto alle spacconate e alle supposizioni deferenti che popolano le strutture del potere. Inventava posizioni e nomi che sembravano ufficiali e ben al di sopra del livello di stipendio di coloro che cercava di ingannare, e la maggior parte delle persone non faceva domande. Weinman non si preoccupava mai di oscurare i suoi lineamenti, ma amava gli elaborati costumi militari, che erano approssimazioni più che repliche storiche. Ma nonostante l'approssimazione, Weinman sapeva che la divisa, più di ogni altra cosa, è fatta per definire una personalità senza che questa abbia bisogno di presentarsi. Poche cose, come una divisa, anche la più semplice, fanno sì che le persone accettino senza discutere l'autorità e l'identità di una persona. Questi fenomeni si verificano perché la nostra società, per funzionare, ha bisogno che le persone non mettano in discussione costantemente ogni convenzione generalmente accettata. Se fosse così, il funzionamento delle pratiche sociali sarebbe gravemente rallentato e ostacolato da continue obiezioni. Se entriamo in una chiesa e vediamo un uomo con i paramenti sacri che dice la messa, non ci sfiora nemmeno il pensiero che non sia un sacerdote, così come se vediamo un uomo in divisa dirigere il traffico, non ci fermiamo a verificare che sia un vero vigile urbano, ma seguiamo le sue indicazioni. È in questo oceano di assunzioni alla cieca che Weinman amava veleggiare con le sue impersonificazioni. Una delle trasformazioni più famose di Weinman avvenne nel 1915, quando sotto le mentite spoglie di Ethan Allen Weinberg, console generale della Romania incaricato dalla regina, condusse un'ispezione della USS Wyoming. Dopo aver concordato la visita con la marina per telefono, Weinman si presentò in una splendida uniforme azzurra piena di ricami dorati e un cappello da ammiraglio. Quando arrivò nel porto di New York, gli fecero un saluto con 21 cannoni e lui eseguì quello che il capitano della nave definì come un giro di ispezione eccezionale. Weinman fece un ulteriore passo avanti e cercò di organizzare un sontuoso banchetto per gli ufficiali all'Astor Hotel, fatturandolo al consolato rumeno. Tuttavia, la pubblicità della serata attirò l'attenzione dei detective, che si imbucarono alla cena e catturarono Weinman ancora vestito con la sua uniforme blu. Weinman finì in prigione per l'incidente della USS Wyoming. Non fu la prima, nemmeno l'ultima volta che finì dietro le sbarre. I registri riportano almeno 13 periodi di detenzione dopo i 21 anni, di cui quasi la metà per violazioni minori della libertà vigilata. Tipicamente non riusciva a rispettare gli appuntamenti con il suo agente di sorveglianza perché era impegnato a presentarsi come un'altra persona. Ciò nonostante, la maggior parte delle sue truffe riusciva ad avere successo, almeno a breve termine, e il denaro sembrava essere solo un incentivo minore per le sue azioni. Solo raramente Weyman cercava di frodare attivamente le persone per ottenere una ricompensa materiale. Più spesso era semplicemente alla ricerca di esperienze nuove, di riempire la sua esistenza di nuove avventure. Pare che una volta abbia detto: «La vita di un uomo è così noiosa. Io ho vissuto molte vite, non mi annoio mai». Questo atteggiamento si poteva ben vedere nella sua resistenza al potere rieducativo dell'incarcerazione. Per Weyman la galera era solo un piccolo prezzo da pagare per soddisfare il suo desiderio inarrestabile di vivere le sue vite parallele. Il colpo di maggior rilievo di Weyman avvenne nel 1921, appena un anno dopo essere uscito di prigione. Quell'estate la principessa Fatima dell'Afghanistan era in visita a New York con i suoi tre figli e aveva espresso il desiderio di incontrare il presidente Warren Harding. Per ragioni politiche Harding non rispose al suo interesse, ma lo fece l'ufficiale di collegamento navale del Dipartimento di Stato Rodney Sterling Weyman. Incredibilmente, Weyman riuscì a organizzare un incontro tra Harding e Fatima. Weyman scattò persino delle foto con i dignitari stranieri sul prato della Casa Bianca. L'intera faccenda richiese a Weyman circa un mese per essere eseguita e non ci volle molto perché il Dipartimento di Stato si rendesse conto di essere stato fregato. Ancora una volta, Weyman fu arrestato. Per alcune delle sue imposture più riuscite, invece, Weyman non fu affatto arrestato. Ad esempio, non fu arrestato per essersi spacciato per il medico personale di Paola Negri durante il funerale del suo amato Rodolfo Valentino a New York nel 1926, o per aver assunto e interpretato il ruolo di consulente per le pubbliche relazioni del manager di Valentino, ruolo nel quale ha praticamente gestito l'intero fantastico funerale della famosa star del cinema. Uno dei motivi per cui non fu perseguito per essersi finto medico quella volta fu che Paola Negri si rifiutò fermamente di sporgere denuncia contro di lui. La donna informò più volte l'American Medical Association che Weyman era il miglior medico che lei avesse mai avuto o che si sarebbe mai aspettata di avere. Un'altra ragione per cui né l'American Medical Association né l'ufficio del procuratore distrettuale poterono intentare un processo contro Weyman per questa impostura fu che egli non solo non chiese alcun compenso, ma si rifiutò di accettarne uno quando la signorina Negri si offrì di pagarlo per i suoi servizi. Forse l'esempio più perfetto del lavoro di Weyman fu un'occasione in cui si spacciò per membro della Commissione per la Sanità Mentale dello Stato di New York. Questo avvenne nel 1925. A quel tempo era entrato e uscito dai penitenziari dello Stato di New York e dal penitenziario federale di Atlanta e aveva trascorso molto tempo nei reparti psichiatrici degli ospedali carcerari. Aveva idee che considerava costruttive riguardo al trattamento psichiatrico scadente che i detenuti con personalità nevrotiche o psicotiche e tendenze maniaco-depressive ricevevano in quegli istituti. Una mattina, mentre si aggirava nella sua casa di Brooklyn in uno stato di depressione, pieno di fame e di ego, lesse su un giornale che da lì a pochi giorni si sarebbe tenuta una riunione di tutti i tipi di medici, compresi quelli psichiatrici, al Middlesex College of Medicine and Surgery a Cambridge, nel Massachusetts. Quando lesse quell'articolo sul giornale, si rallegrò, si rasò e fece una doccia. Dal suo vasto guardaroba scelse un abito blu scuro che aveva comprato da Brooks Brothers durante uno dei periodi in cui aveva guadagnato un po' di soldi onesti. Per abbinarlo scelse una camicia Brooks Brothers con il colletto abbottonato, che allora andava di moda. Quel giorno, a corto di fondi, prese la precauzione di prepararsi un paio di panini alla mortadella, che mise in una piccola borsa nera del tipo portato dai medici generici. L'aveva usata spesso in passato quando girava per vari ospedali, vestito con un lungo camice bianco, del tipo indossato dai medici del personale ospedaliero e soddisfacendo il suo desiderio di essere preso per un medico dalle persone con cui chiacchierava. Le uniche cose che normalmente portava nella borsa, oltre a uno o due panini, erano alcune bottiglie di pastiglie di tipo innocuo, come l'aspirina e le mentine. Queste ultime le dispensava occasionalmente agli aspiranti pazienti che lo mettevano alle strette. Era un uomo gentile e rispettabile e non si impegnava mai a curare nessuno che fosse davvero gravemente malato. Quel giorno del 1925, insieme ai panini e alla mortadella, l'aspirina e le mentine, mise nella borsa un quaderno bianco come quello che aveva usato al liceo per i lavori di composizione. Nella borsa mise anche il giornale contenente l'articolo sulla riunione al Middlesex College of Medicine and Surgery. Intorno a quell'articolo aveva disegnato un cerchio. Alla Grand Central, Weyman prese il primo treno per Boston e occupò un posto in carrozza diurna per le 5 ore necessarie ad arrivare. Da Boston prese la metropolitana per Cambridge. Arrivò a Cambridge in tempo per mescolarsi con i medici, i chirurghi e gli psichiatri venuti da ogni parte. Si presentò come il dottor Allen Stanley Weyman e disse loro che era un membro della Commissione per la Sanità Mentale dello Stato di New York. A diversi psichiatri che partecipavano all'incontro accennò ad alcune sue idee relative al miglioramento del trattamento psichiatrico negli istituti penitenziari e questi rimasero così colpiti da ciò che disse e dal modo in cui lo disse che gli chiesero di essere uno dei relatori di un banchetto che si sarebbe tenuto quella sera in una sala riunioni del college. Durante il viaggio in treno verso Boston aveva preso appunti per un discorso di questo tipo sul suo quaderno. Secondo diversi psichiatri che erano presenti, il suo discorso fu applaudito vigorosamente da tutti. Weyman lasciò Cambridge a tarda sera, dopo essere stato applaudito da molti conoscenti, con i quali promise di tenersi in contatto. Ovviamente non lo fece, e molti psichiatri scoprirono solo dopo anni che si trattava di un impostore. Weyman non chiese e non ottenne nulla da questa scappatella, tranne forse un senso di soddisfazione per aver dato una spinta a un movimento a cui era interessato, la riforma dei servizi psichiatrici nei penitenziari della nazione. Col tempo questi servizi migliorarono e in una certa misura egli stesso potrà trarne vantaggio. Questo pezzo magnifico dell'opera impostoria di Weyman non sarebbe probabilmente mai diventato noto a coloro che hanno studiato la sua carriera se non fosse stato per il fatto che poco tempo dopo il suo viaggio a Cambridge fu arrestato a Manhattan con la banale scusa di essersi spacciato per un avvocato. Qualcuno lo aveva riconosciuto e lo aveva denunciato. In quel momento era ancora a corto di fondi, aveva impegnato la valigetta che di solito portava con sé quando si spacciava per avvocato e si arrangiava con la piccola borsa nera del medico. In questa borsa gli investigatori trovarono il giornale con l'articolo cerchiato sulla riunione del Middlesex. Chiesero a Weyman di dare spiegazioni. Lui rispose che aveva partecipato alla riunione, fingendosi un membro della Commissione per la Sanità Mentale dello Stato di New York, ma che non lo aveva fatto con intenzioni di furto o altre intenzioni criminali. E quando gli investigatori interrogarono i dotti conoscenti che Weyman aveva fatto alla riunione medica, scoprirono che tutto ciò che aveva detto era vero. Negli anni 30 la sua incredibile storia di imitazioni era diventata così nota da rendergli difficile operare. La polizia e i giornalisti lo conoscevano per il suo volto e la sua reputazione e i giorni da impostore di alto profilo erano sostanzialmente finiti. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, Weyman fece la bizzarra scelta di fondare una scuola per i renitenti alla leva, dove insegnava loro a fingersi mentalmente disabili o sordi per evitare l'arruolamento. Se non riusciva a insegnare loro a recitare in modo convincente, gli perforava un timpano. Questo piano fu scoperto nel 1943 e Weyman tornò in prigione fino al 1948. Uscito dal carcere, Weyman si inventò le credenziali per diventare giornalista alle Nazioni Unite a Lake Success, New York. Fece conoscenza con i delegati Warren Austin e Andrei Gromyko. La sua rivincita arrivò quando la delegazione thailandese lo invitò a diventare il loro addetto stampa con pieno accreditamento diplomatico. Weyman contattò il Dipartimento di Stato e chiese se ciò avrebbe influito sulla sua cittadinanza statunitense, attirando così l'attenzione su di sé. Nel 1954, Weyman cercò di ottenere un prestito di $5,000 per una casa inesistente. Non riuscì a convincere il giudice che era pazzo e finì di nuovo in carcere. Nel 1960 Weyman lavorava come direttore notturno in un motel di Yonkers. Ci fu un tentativo di rapina e lui, forse impersonando per l'ultima volta un ruolo, quello dell'eroe, cercò di impedirlo. Gli spararono e morì. Fu una fine tristemente comune per un uomo che aveva passato decenni a cercare di evitare una vita comune. Ma possiamo dire con certezza che Weyman cercò di vivere la sua vita non pensando alla sua lunghezza, ma alla sua larghezza, all'ampiezza delle sue molteplici possibilità. Nella sua vita impersonò, per quanto ne sappiamo, diversi dottori in medicina, due psichiatri, è stato un certo numero di ufficiali della Marina degli Stati Uniti, dal grado di tenente a quello di ammiraglio, 5 o 6 ufficiali dell'esercito degli Stati Uniti, un paio di avvocati, l'ufficiale di collegamento navale del Dipartimento di Stato, un aviatore, un esperto di servizi igienici, molti consoli generali e un esperto delle Nazioni Unite sugli affari balcanici e asiatici. Weyman non era un eroe, ma la sua ambizione e la sua dedizione al mestiere sono ammirevoli. Esistono pochissime immagini di Weyman, quindi oggi non sappiamo praticamente più che volto avesse, ma probabilmente è proprio quello che lui avrebbe voluto. Come recita l'Ecclesiaste, citando le parole del figlio di Davide, re di Gerusalemme, all'inizio del suo libro biblico, «Vanità delle vanità», dice Coelet, «vanità delle vanità, tutto è vanità». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!